cultura che non ti aspetti.
Eccoci qua, buon pomeriggio, sono le 17:25 secondi e questa è K, io sono Enrico Bianda, benvenuti. Intanto ci potete scrivere allo 079-382-6765, numero WhatsApp al quale vi rispondiamo naturalmente, in redazione Lucia Bentoglio. Tra poco vi presentiamo Caster. Lo ha scritto nel 2012 Larry McMurtry, lo ha pubblicato da poche settimane Einaudi, che ha nel catalogo i grandi libri di questo straordinario scrittore che ha scritto soprattutto di West, e ce ne parla Paolo Simonetti in diretta alle 17 pochi minuti, e alle 18 presentiamo il cofanetto celebrativo di un disco uscito nel 1984, Café Bleu degli State Council di Paul Weller. In mezzo c'è tanta altra roba naturalmente, K molto ricco, ricco ricco soprattutto di musica, e partiamo con un brano dalla scaletta selezionata per noi e per K da Corrado Antonini con Mirko Passione Mariani, La mia Belinda. Allora, l'apertura musicale con il nostro primo brano musicale dalla scaletta, dalla playlist, come si dice, di K, vedeva protagonista Mirko Passione Mariani. Il brano era La mia Belinda, viene da un disco nuovo intitolato Canzoni in Solo, disco del 2026. Questo pomeriggio io sono molto felice di poter parlare di uno scrittore che ci ha consegnato alcuni grandi classici della letteratura americana, Larry McMurtry, scomparso nel 2021, qualche anno fa, è stato forse il grande maestro del western, uno dei grandi maestri del western. Tra i suoi grandi romanzi citiamo forse il poderoso Lonesome Dove, oppure la biografia di Cavallo Pazzo, molto recente nella pubblicazione. Tutti i libri sono pubblicati da Einaudi, come Einaudi ha da pochissimo pubblicato Custer, una biografia del generale che morirà insieme ai suoi soldati sul Little Bighorn, accanto o lungo il Little Bighorn, battaglia nota anche come l'ultima resistenza di Custer, il più celebre scontro delle guerre indiane. Tutto questo accade nel Montana sudorientale. I Lakota, i Cheyenne, guidati da Toro Seduto e Cavallo Pazzo, annienteranno 5 delle 12 compagnie del 7° Cavalleria, guidate dal tenente colonnello George Armstrong Custer, proprio il Custer. Allora, per parlarne è con noi Paolo Simonetti, che intanto saluto e ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera, buonasera, grazie per avermi ospitato di nuovo.
Bentornato a Rete 2. Insegna lingua e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, ha da poco pubblicato L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità per Mimesis, libro che abbiamo presentato qualche settimana fa in diretta dentro Alphaville. Paolo Simonetti è anche un grande appassionato e lettore attento di Larry McMurtry, ha peraltro recentemente recensito proprio Custer. McMurtry, che insomma, lo dicevo, è stato uno dei grandi narratori dell'West, ma in questo Custer insomma sembra usare la biografia, che è un terreno che ha già ovviamente abitato, quasi come un romanzo di smascheramento, no? Che cosa le interessa di più di questa operazione? Lei ne ha scritto molto bene di questo romanzo. Sta raccontando davvero George Armstrong Custer o, attraverso di lui, il mito americano della frontiera e dell'eroe?
Sì, direi entrambe le cose. McMurtry ricostruisce la vita di Custer, ma attraverso la sua figura racconta anche la fine della frontiera e contemporaneamente l'inizio del mito della frontiera. La morte di Custer a Little Big Horn è l'ultima grande vittoria degli indiani, dei nativi, che però di fatto sancisce anche la loro sconfitta finale. E come spiega McMurtry, gli stessi nativi sapevano che un'occasione del genere non ce l'avrebbero più avuta e che quella vittoria avrebbe provocato una reazione militare ferocissima. L'esercito non si sarebbe fermato finché non avesse ucciso o catturato gli ultimi grandi capi ancora liberi. Quindi, in un certo senso, Custer vince perdendo. E McMurtry è affascinato da questo paradosso. Del resto, lui stesso è rimasto per certi versi vittima del mito del West. Aveva scritto Lansam Dove anche per decostruire il mito del cowboy e ha finito suo malgrado per alimentarlo. Oggi i suoi personaggi sono entrati nella leggenda quasi quanto Custer. Quindi direi che il Custer di McMurtry è una figura storica, ma è anche un grande personaggio letterario. E questo, secondo me, è il merito principale del libro.
Ecco, lei ha pronunciato una parola che credo sia di grandissima utilità nello scorrere questo, che per gli standard, mi pare, di Larry McMurtry è un libro molto, molto, molto snello. Alla fine sono poche pagine, tra l'altro contengono una bibliografia di grande utilità, perché è un libro molto colto, con grandi citazioni, ma che si appoggia su una letteratura ricchissima, ovviamente, attorno a Custer. E essendo una biografia, a differenza dei romanzi, McMurtry la cita in fondo al libro, in un paio di paginette, e lì, per chi volesse insomma formarsi un'idea storica solida su questa figura, ha molto molto materiale. Ma dicevo, lei ha pronunciato una parola molto molto utile, che è paradosso, perché la vita di Custer alla fine è una vita che si muove tra paradossi. E lei, nella sua recensione che insomma citavo, apparsa su Alias del Manifesto un paio di settimane fa, lei mette in luce come McMurtry riesca a tenere insieme una straordinaria, diciamo, no, documentazione storica ed una voce narrativa inconfondibile. È una qualità rara. Come fa uno scrittore a evitare sia la retorica, insomma, della biografia, sia la freddezza dello storico? Dov'è che si riconosce in questo libro il grande autore di romanzi?
Sì, bisogna dire innanzitutto che McMurtry non era interessato a scrivere una biografia, diciamo, tradizionale di Custer. Appunto, ne esistono già tantissime. Lui cita spesso quella di Evan Connell, Son of the Morning Star, che si basa su ricostruzioni minuziose, dettagliate, di memorie, lettere private, testimonianze di soldati che avevano combattuto con Custer, eccetera. Quindi McMurtry cerca di fare qualcosa di diverso. Il suo libro è molto più agile, si legge appunto rapidamente, ha una scrittura coinvolgente, procede per aneddoti, digressioni, col ritmo di un racconto. Ecco, mi sa che l'ho anche scritto nella recensione, a me ha dato proprio l'impressione di ascoltare una storia raccontata da un cowboy davanti a un fuoco di bivacco. E poi uno degli aspetti che mi ha colpito di più è l'ironia, la leggerezza con cui McMurtry smonta la figura eroica, come quando suggerisce che forse Custer non si è nemmeno mai reso conto di stare perdendo per via della polvere sollevata dai cavalli, del fumo, delle armi, e a un certo punto McMurtry scrive: pensava di stare vincendo e un attimo dopo era morto.
Sì, ci sono molti passaggi dove, con pochissime righe, insomma, McMurtry ci fa entrare nel personaggio. Ad un certo punto del libro scrive: Custer era significativamente privo di ciò che il resto del mondo chiama coscienza. Non aveva alcuna capacità di empatizzare con il dolore e la sofferenza altrui. Custer è una figura che continua a dividere, no? Per alcuni è un simbolo del coraggio, per altri dell'arroganza coloniale, della violenza contro i nativi americani. McMurtry sembra rifiutare entrambe le caricature, no? E questo, secondo lei, il segno, insomma, della grande letteratura, complicare ciò che il mito vorrebbe semplificare?
Sì, per quanto riguarda Custer io non ho molti dubbi su da che parte stare, diciamo, però sì.
Credo anche i nostri ascoltatori, che intanto ci stanno scrivendo un po' riprendendo questo tema.
Però sì, credo che appunto la grande letteratura dovrebbe proprio mettere in discussione ciò che siamo più sicuri di sapere, anche le nostre convinzioni più profonde, e magari, perché no, costringerci a riconsiderare per un momento da che parte stare. Philip Roth l'ha scritto da qualche parte, adesso non mi ricordo la citazione esatta, ma ha scritto che la storia della letteratura è anche la storia degli scrittori che hanno fatto incazzare connazionali, amici e parenti. Ora, McMurtry non si pone come scrittore così sovversivo e provocatorio stile Roth, però di sicuro complica e problematizza la figura di Caster, ce lo mostra come un uomo vanitoso, ambizioso, spesso irresponsabile, ma anche carismatico, affascinante, veramente coraggioso, addirittura, se vogliamo, spolato. Ma questo non significa assolverlo o condannarlo o riabilitarlo. Poi, vabbè, insomma, lo sappiamo, ognuno ci legge quello che vuole leggerci. La moglie di Caster, ad esempio, ha sempre difeso il marito anche dopo la morte, accusando di vigliaccheria gli altri ufficiali. Io penso che il mito ha bisogno di dividere il mondo in buoni e cattivi, no? Eroi e mostri. La letteratura, al contrario, ci rende di nuovo umani.
Stavo riprendendo alcune pagine che mi avevano particolarmente colpito. McMurtry parla di casterologia, no? Cioè che proprio questa proprio disciplina di scrittura attorno alla figura di Caster, e dice la casterologia è vasta, sarebbe riduttivo definirla vasta, anzi forse di più. Un tempo, quando facevo il commerciante di libri rari, possedevo una collezione casterologica di più di 1000 pezzi. Questo ci dà un po' l'idea anche della capacità di McMurtry di chiudere, insomma, questo vastissimo mondo letterario e biografico e storiografico in un libro snellissimo, molto molto divertente, profondo. Senta, in chiusura, viviamo in un'epoca in cui appunto molti miti nazionali vengono rimessi in discussione. Rileggere oggi un personaggio come Caster attraverso McMurtry significa fare i conti con il passato americano, ma forse anche con il nostro modo di costruire gli eroi. Qual è la domanda più scomoda che questo libro pone al lettore contemporaneo, anche noi, lettori europei, forse distanti dalla figura di Caster, forse non così sensibili?
Ma guardando l'America di oggi, agli equilibri globali fragili, al fatto che le sorti del pianeta dipendono ormai da pochi uomini potenti, autoritari, spesso irresponsabili, anziani e non del tutto emotivamente stabili, la domanda che mi viene in mente è: ne è valsa la pena? Cioè, la storia di Caster costringe anche noi europei a chiederci cosa è stato guadagnato e soprattutto cosa è andato perduto con quella che continuiamo a chiamare la conquista del West, la cosiddetta civilizzazione. Ecco, forse la domanda è questa, cioè quanto di ciò che chiamiamo progresso dipende dal fatto che alla fine qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso?
Allora, io sono molto contento di essere riuscito a parlare e di Caster e di averlo fatto con Paolo Simonetti, nostro ospite qui a K, che speriamo di ritrovare molto presto tra le pagine dei grandi scrittori americani o tra le pagine dei suoi saggi. Ricordo, pubblicato da Einaudi, Caster, Larry McMurtry. Paolo Simonetti, grazie mille per essere stato con noi, le auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento di estate.
Grazie mille.
Resistiamo al caldo. A presto.
Arrivederci.
Alla segnale, alla deriva, e Dio lo decifrerà. Nel planetario di carne viva, in cui io ti aspetterò. La luna che cala in sipario, dimmi che mi cercherà. Pesci ascendente in acquario, tu non puoi aspettarti di me. Nell'universo che mi fa esplodere, come un pianeta che non c'è già più. Mi sono perso, vieni mi a prendere, nelle galassie dove abiti tu. Che non sospettavi, ti riceverò senza parlare, senza un'antenna, mi sintonizzerò. Pesci ascendente, acquario, io non so dire di no. Tu gioco partita, sipario, e svanisco in un buco nero dell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più. Mi sono perso, vienimi a prendere nelle galassie dove abiti tu, dove continui a brillare.
E beh, le melodie le sa costruire Joe Barbieri, Pesci ascendente in acquario, da un album dello scorso anno, Big Bang, nella scaletta, nella playlist di K. Intanto sono le 17:17, nel quadro della stagione di Osa, nel Locarnese. Da domani al 19 di luglio c'è un ciclo intitolato Voci Audaci presso la Fabbrica di Losone. Curano la rassegna Patricia Barbetti ed Oscar Boldre, che è nostro ospite. Mi è venuto a K sulla Rete 2 e buonasera e grazie, so che è in viaggio, si è fermato in una zona d'ombra per poter parlare con noi. Benvenuto. Mi sente?
Pronto?
Sì, mi sente?
Ah sì, ci siamo. Sì,
eccoci.
Sono qua.
Ben trovato. Dunque, stavo presentando la stagione Osa che arriva a quello che potremmo considerare l'ultimo segmento. Infatti da domani al 19 luglio c'è un ciclo che torna ad essere dedicato alle voci, perché è un ciclo che ha diversi anni alle sue spalle. Voci Audaci. Nel leggere la presentazione, Voci Audaci arriva alla sua 23esima edizione e si interroga sul senso della parola ascolto come azione concreta e suggestione simbolica, in un percorso artistico e culturale che vuole rimettere l'orecchio al centro della percezione del suono. Senta, una prima domanda: ma come si traduce questa intenzione programmatica, culturale molto profonda, nella costruzione di un programma?
Ma allora, quest'anno sì, abbiamo improntato molto sull'ascolto. Sostanzialmente Voci Audaci si dedica, come da tanti anni ormai, alla voce, quindi per creare relazioni e dialogo ci vuole comunque l'ascolto, quindi i nostri workshop sono dedicati al canto in cerca, al canto collettivo, all'improvvisazione e alle varie sue diramazioni, però il tema è anche sviluppare la qualità dell'ascolto.
Questo lo dicevo nell'introdurre questa conversazione, questa breve intervista oggi pomeriggio, è il segmento conclusivo, no, della stagione di Osa. Non proponete solo esibizioni dal vivo musicali, ma anche un lavoro complessivo sulla voce come espressione e anche come identità. Ecco, come si sviluppa questo pensiero sulla musica?
Sì, infatti noi abbiamo diversi concerti durante l'anno, però concludiamo sempre la stagione con queste giornate dedicate a dei workshop in cui le persone possono praticare, sperimentare in prima persona cosa vuol dire e farsi trasportare dal suono e lasciare andare il controllo della propria voce e quindi anche poi incontrare altre voci e altre persone e cantando insieme. Quindi è dedicato proprio alla pratica e sono workshop, seminari adatti a chiunque, ci sono per tutti i livelli, in cui ognuno può sperimentare anche il piacere e il beneficio a corto e a lungo termine di cantare improvvisando.
Si parte domani con un simposio, ci aiuta a capire che cosa tratterà, come e in che modo vi confronterete su questi temi?
Sì, allora il simposio è la novità di quest'anno, è una novità anche assoluta a livello europeo. Ci sarà un gruppo di insegnanti e conduttori di Circle Singing che si ritroverà appunto nella giornata di mercoledì per poi condensare e estrarre i contenuti che verranno proposti in questo simposio. Il simposio vuole fare un po' il punto della situazione su cosa è successo dall'inizio del movimento del canto in cerchio. Il Circle Singing, nato con Bobby McFerrin a metà degli anni Ottanta e il suo gruppo vocale Voicestra, e in questi 40 anni vedere come si sta sviluppando questo fenomeno e quali potrebbero essere le strade future. Quindi è una prima assoluta.
Lei parla di Circle Singing, veniamo agli ospiti poi che invece si esibiranno per i concerti. Questa pratica, questo approccio alla musica e alla relazione tra autore, interprete, protagonista della performance e pubblico, poi si articolerà in che modo con gli ospiti? Ci vuole raccontare almeno di uno degli ospiti e come si collocherà in questa relazione straordinaria con il pubblico?
Sì, allora noi abbiamo degli insegnanti che propongono dei workshop, tra cui senz'altro l'esponente più importante è Anita Dolne, fondatrice assieme alla sorella Marie delle Zap Mama, che propongono dei workshop sul canto africano. E la sera invece avremo dei momenti diversi, anche con sorprese, in cui verranno coinvolto il pubblico in maniera diversa, cantando insieme o interagendo con i vari insegnanti, tra cui anche il gruppo del simposio, che sono una dozzina di insegnanti che provengono da tutta Europa. Poi ci sarà il concerto il 17 del mio quintetto, il Vocalia Quintet, che siamo stati l'anno scorso al Chiasso Jazz Festival, e anche lì proponiamo un repertorio basato sull'improvvisazione vocale. E poi ci sarà anche sabato 18 un altro momento in cui tutti i vari insegnanti e cantanti condurranno un grande canto in cerchio aperto a chiunque, questo sabato 18.
Allora io voglio ricordare innanzitutto le date: 15-19 di luglio, La Fabbrica a Losone, nel quadro del programma di Voci e Audaci, che si inserisce nel programma di OSA, Organico Scena Artistica. Noi questa sera, nel presentare gli appuntamenti e le attività, perché sono tante, workshop, concerti, circle e c'è un simposio, abbiamo avuto ospite Oscar Boldre in diretta con noi qui a Kappa. Intanto le auguro un buon viaggio di avvicinamento a Locarno. So lei prima non mi ha sentito, ma insomma sappiamo che si è fermato per questa intervista. Buon proseguimento, sì. E grazie.
Grazie a voi.
Mucholo, chinito no trabaja de 5 a la 2, lava la camisa ni plancha el pantalón, cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito, toda la malaca, chinito, 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 no preocupe más.
Chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, 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 ch
haciendo la malaca como un mucholo. Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más.
Cinito, cinito, o chinito, chinito, beh, venitemi in soccorso, ascoltatrici e ascoltatori. Questo Ray Cooder da Chavez Ravin del 2005, un concept album ispirato e dedicato ad un quartiere messicano di Los Angeles, raso al suolo negli anni 50. C'è ancora spazio per un pochino di musica con un trombettista thailandese che si chiama Vin Pongaskorn. November 21 è il brano che ci accompagna alle informazioni con gli aggiornamenti del notiziario.
I'm missing Long Rasta, Mississippi, Shady Record, this is Blue Banana, Ice Lemonade, Orange Fanta, my cousin in Atlanta say he got a yellow beamer, he going off to college, do your best, cause I'm a mission, the palace on the floor, Sunday supper, play a jingle, who knows, I'll probably meet you at the rainbow at the end of your soul, this forever thing, it has a way to go,
dreaming, I'm dreaming.
What would
if it already happened? What if we're waiting on our perfect moment and the sun was already evening and shine its best light? It's best for us to remember what was, never waiting on what we thought we wanted. We happened already, we're perfect. Though we're stolen, they took us because we were too beautiful not to notice. Here's a happy thought. Black children running, playing free, no anxiety. As if living were free, black hands grabbing colorful opportunities, never known poverty, imaginative, forever happy, lost family found, little black fingers folding sky and rearranging ground, dreaming past clouds, loving in forever, absorbing now, for the internet is too much, you've had enough, it's a touch screen but you can't touch, those dreams, those memes, such silly things, or maybe you're out of touch, does your mother have an Instagram, a Facebook, she's connecting and commenting, a thumbs up with her hand, I like this, I like that, I don't agree, emoji calling that, some feelings are more complicated than emoticons understand. But here I go again, daydreaming again, fantastic fantasies, coloring imagery and tapping into light, speaking with foresight, annoying my friends because I dream in spite of the nightmare of this life. I should just shut up, right? Everything's so different now. Everything's so different now.
Allora, 80 anni fa fece scandalo, oggi è uno degli oggetti più comuni dell'estate, lo è da tantissimo tempo, quando il francese Louis Réard presentò il bikini, battezzandolo come l'atollo del Pacifico, dove gli Stati Uniti conducevano i test nucleari, insomma immaginò un effetto esplosivo. E così fu nato, un po' come provocazione, il bikini è diventato nel corso di 80 anni appunto uno degli indumenti più iconici del Novecento, attraversando cambiamenti sociali, rivoluzioni del costume e trasformazioni, se vogliamo, dello sguardo sul corpo femminile. Se ne parla sul nostro sito anche RSI Cultura, a firma di Mattia Cavadini, e noi vogliamo insomma in parte ripercorrere questa storia con la professoressa Sofia Gnoli, che intanto saluto. Buon pomeriggio e benvenuta.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Qua. Lei è una studiosa di moda, docente universitaria, insegna allo IULM a Milano, curatrice, giornalista. Si diceva il bikini nasce nel 1946, un po' come una provocazione quasi scandalosa. Qual è la storia dietro a questo capo di abbigliamento? Come è stato inventato da Louis Réard?
È nato, se siamo nel il 5 luglio 1946, quindi siamo immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, e già tra le due guerre, già negli anni 20, si era molto diffusa la moda delle vacanze, la moda dell'abbronzatura, la tintarella, eccetera. E quindi inizia a diventare la vacanza al mare, inizia nel secondo dopoguerra progressivamente a diventare sempre più una cosa di massa. E Louis Réard ha quest'idea di creare questo minuscolo due pezzi, mentre fino ad allora in genere si usava il pezzo intero, il costume intero, oppure ancora prima si andava tutti quanti paludati, no? Non so se a qualcuno di voi è mai capitato magari di vedere uno di quei film degli anni 10, dei primi anni del Novecento, dove ci si faceva il bagno proprio oggi diremmo vestiti. E lui nel 1946 a Parigi, nel bordo, sul bordo di una piscina, fa a sfilare una spogliarellista molto avvenente con un microscopico due pezzi che lasciava l'ombelico, che era un punto del corpo molto tabù all'epoca, scoperto. E quindi successe il putiferio. In più lui è anche molto furbo da un punto di vista di marketing, perché decide di chiamarlo come l'atollo omonimo dove pochi giorni prima era stato effettuato un famoso esperimento nucleare. Quindi dice: io adesso ti faccio vedere io che cosa faccio,
quale esplosione ti porto nella moda e nella società. Louis Réard, dunque, sì, l'abbiamo detto, no? Sceglie il nome bikini richiamando l'atollo delle sperimentazioni nucleari americane, convinto che il suo costume avrebbe avuto un effetto esplosivo. Le posso chiedere, insomma, lei studia, no, i processi di costruzione anche dell'immagine della moda. Quanto conta nella storia della moda la capacità di uno stilista di costruire una narrazione attorno ad un oggetto?
Beh, devo dire che è assolutamente fondamentale. È importantissimo costruire una narrazione intorno a un oggetto, perché è quello che poi ti aiuta a vendere l'oggetto. Oggi su tutto quello che noi compriamo, sempre di più i grandi poli del lusso, da Dior a Louis Vuitton ONC, piuttosto che Kering, Louis Vuitton ONC, che è questa multinazionale del lusso a cui appartengono griff come Dior, Givenchy, eccetera, Kering, che ha Balenciaga, Gucci, piuttosto che il gruppo di Chanel, che sta diventando recentemente acquisito proprio un importante nome della camiceria francese, ma sempre di più anche il gruppo dei Vertheimer, che sono i proprietari di Chanel, sta acquisendo sempre più griff. E tutti questi grandi rappresentanti delle holding del lusso tengono in grandissimo conto lo storytelling, che io adesso utilizzo una parola molto brutta e molto anche abusata, che è lo storytelling intorno al prodotto. Cioè, se io mi vado a comprare una borsa di Gucci, facciamo un esempio, la jacket di Gucci, è perché cerco di avere un po' quello stile alla Jackie Kennedy. Cioè, dietro ogni, oppure non so, il foulard di Hermès, c'è cioè tutta la storia di Grace Kelly. Ci sono tante storie dietro ogni capo, e la storia è quella che poi ti convince a comprarlo. Ora, il bikini diciamo, non è più legato a Louis Réard, no? Perché il bikini ormai è diventato proprio un grado zero dello stile, come non so, i jeans, la t-shirt, eccetera. Indipendentemente dallo stilista, ce ne sono tante interpretazioni di bikini che fanno i diversi stilisti oggi, se vogliamo parlare dell'oggi.
Certo.
Però ci sono stati tanti anni tra dal 46 a oggi, tante curiosità che potremmo ripercorrere.
Adesso ci arriviamo, tra l'altro mi faceva sorridere, si scusava per l'utilizzo della parola storytelling, io ho usato iconico, siamo uno a uno, diciamo.
Uguale.
A parole brutte siamo uno a uno.
È vero.
Senta, la moda appunto è spesso, no, lo specchio della società, lo è sempre. Guardando
sempre
a questi 80 anni del bikini, quale cambiamento nell'idea del corpo femminile emerge con maggiore evidenza?
Ma tanti cambiamenti ci sono stati, e il bikini, come ogni altro capo di abbigliamento, dal tailleur ai jeans eccetera, li ha percorsi tutti. Allora, diciamo, quindi all'inizio nel 1946 fa un grande scandalo. Pensi che la prima redattrice di moda ad accorgersi del potenziale innovativo e rivoluzionario di questo nuovo indumento è stata Diana Vreeland, mitica, allora, prima non era ancora diventata direttrice di Vogue, caporedattrice di Harper's Bazaar, che di fronte a quegli esigui brandelli di tessuto addosso a una mette questi esigui brandelli di tessuto addosso a una modella molto avvenente, suscitando lo scandalo in redazione, dove le dicevano: ma come, sei pazza, una cosa così scandalosa? E lei ha detto: no, questa è un'invenzione straordinaria. E infatti così è stato, all'epoca fu molto dibattuto, e tra le sue più grandi indossatrici, non so, mi vengono in mente negli anni 50, al decennio successivo, Brigitte Bardot, piuttosto che anche, mi vengono in mente tutte quante le italiane che da Lucia Bosè alla Mangano a Sofia Loren, che partecipavano ai concorsi di bellezza, e lì si partecipava con un due pezzi un pochino più alto rispetto al bikini, che non sempre, anzi quasi mai, lasciava l'ombelico scoperto. Quindi era più alto, però noi possiamo dire che il bikini in fondo c'è sempre stato, perché a guardare i famosi mosaici che credo tutti quanti abbiamo presenti, antichi romani di Piazza Armerina, c'erano delle donne, non so se lei l'ha mai vista, delle donne che giocano, che fanno sport con questi due pezzi. E poi nel tempo diciamo che il bikini ha seguito le evoluzioni della moda, e quando c'è stato più, non so, negli anni 50, quando andava la pin-up, il modello estetico della pin-up, magari andava più il balconcino e la culotte. Negli anni 60 invece, quando si comincia ad affermare un tipo di femminilità più androgina, no? Quando quindi il modello estetico della maggiorata tende a tramontare, il bikini diventa più agile, si afferma di più un tipo di bikini più semplice, più piccolo, il triangolo per esempio. Poi negli anni 80 diciamo che il bikini invece ritorna molto costruito, ritornano come si dice, le scollature a balconcino, negli anni 90 ritorna minimal, e adesso diciamo che vanno un po' tutti i tipi di bikini, e si guarda più al tipo di fisico della persona, quello che chi deve indossare, chi vuole indossare il bikini vuole mettere più in evidenza.
Siamo in chiusura, le faccio una domanda lampo, risposta lampo, ma per restare un segno capace di raccontare o rappresentare il corpo della donna oggi, cosa dovrebbe fare il bikini?
Adesso io credo che non ci sia più niente da fare, adesso c'è la massima libertà, quindi non ognuno, io trovo che ogni donna, con ogni tipo di fisico, ogni tipo di gusto può indossare quel che vuole, non c'è una ricetta unica.
Perfetto.
Più passa il tempo e meno c'è una ricetta unica.
Allora, grazie mille intanto, Sofia Agnoli, grazie per essere stata con noi qui a K questo pomeriggio, le auguro un buon lavoro e un buon proseguimento di estate, si protegga dal caldo.
Anche a lei, grazie, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Atmos. And my love is growing. Oh, my darkest hours. All I have to see your face. Then I know, baby, that my love is growing. And it's growing. So happy, baby. You make me so secure. And in all my troubles, mine, I've only got to think of you and I do. Oh, baby, it's growing. Love is growing. Every day, darling, love is growing. It's growing.
Ma il tiro che aveva Marvin Gaye qui, questo brano fa parte di quel nucleo di inediti che nel 2023 salta fuori in Belgio. Il brano si intitola My Love is Growing, viene dalle session di Let's Get It On. Erano 50 anni dalla pubblicazione di quello che è uno tra i tantissimi fantastici dischi di Marvin Gaye nella scaletta di K. 17:53, tra ristampe e cofanetti, a questo voglio dedicare la mia piccola nota pomeridiana. Infatti basta un cofanetto celebrativo, una ristampa in vinile color crema, qualche demo ritrovata in fondo a un cassetto, e gli anni 80 tornano puntualmente a bussare alla porta, anzi più che bussare entrano con le chiavi di casa. Questa volta tocca, e ne parliamo tra pochissimo alle 18, a Café Bleu degli Style Council, album che arriva nuovamente sugli scaffali in edizione deluxe, pronto a ricordarci che il passato nel mercato della musica è l'unica cosa che sembra non passare mai di moda, e viene quasi da chiedersi se la nostalgia sia diventata il nostro principale genere musicale, o almeno il più redditizio, perché ogni stagione ha il suo anniversario da celebrare, no? Il suo disco da restaurare, il suo artista da riscoprire. Più che ascoltare nuova musica, sembra che siamo diventati archeologi del pop. Scaviamo continuamente negli stessi decenni, lucidando reperti che, a forza di essere riportati alla luce, non sono mai stati davvero sepolti. Simon Reynolds, uno dei più grandi, forse il più grande giornalista musicale vivente, lo aveva intuito già parecchi anni fa, parlando di retromania, una cultura pop incapace di guardare avanti, sempre più impegnata a rielaborare il proprio archivio, una specie di eterno remake dove ogni novità arriva già accompagnata dalle note a piè pagina. Non è un'accusa contro gli anni Ottanta, ben inteso, ci mancherebbe poi da parte mia. Semmai è la constatazione che da almeno 20 anni non abbiamo mai davvero smesso di viverli. Cambiano i tagli dei pantaloni, ma i sintetizzatori restano. Eppure il caso di Café Bleu è interessante proprio perché racconta un momento in cui il passato veniva usato per inventare qualcosa, non per rifarlo, Paul Weller guardava al soul, al jazz, alla bossa nova, al modernismo britannico, ma non lo faceva con l'ossessione del collezionista, mescolava linguaggi, contaminava, cercava una direzione, il riferimento era un punto di partenza, non un rifugio. E forse è proprio qui la differenza tra nostalgia e ispirazione. La prima vorrebbe congelare il tempo, la seconda lo rimette in circolo. Gli Style Council nel 1984, 42 anni fa, erano nostalgici di musiche ancora più antiche, ma da quella nostalgia nasceva qualcosa che suonava contemporaneo. Oggi invece spesso celebriamo proprio quella contemporaneità come fosse un reperto da museo. Il rischio è che la teca diventi più importante dell'opera. Forse gli anni Ottanta continuano a piacerci proprio perché rappresentano l'ultima stagione in cui il pop sembrava ancora convinto che il futuro sarebbe arrivato con qualche sorpresa. Oggi li guardiamo come si osservano le fotografie di una vacanza particolarmente felice. Ricordiamo soprattutto la luce, dimenticando le giornate di pioggia. E allora ben venga anche questo nuovo Café Bleu, purché tra una bonus track e un libretto ricchissimo di fotografie ci ricordi una cosa semplice: i classici non nascono perché qualcuno li celebra 40 anni dopo, nascono perché nel loro presente hanno avuto il coraggio di non assomigliare troppo al passato. È una lezione che vale ancora, forse persino più, delle ristampe.
Thank you.
Beh, qui c'è quello che è stato poi un po' scomparso Dave Douglas, un grande trombettista degli anni 90, anni 2000, con dischi che ogni volta ne usciva uno, insomma era una celebrazione con grandi idee, grandi omaggi. Qui sembra tornare un po' ai grandi amori, Duke Ellington forse in primis, e i suoni insomma sono proprio i suoi. Dave Douglas, Oklupaka, da Transcendent, che è appena uscito per Dave Douglas.
K.
E siccome questo è un po' un pomeriggio, no, di coccole per me, dopo aver raccontato il caster di Larry McMurtry con Paolo Simonetti, l'abbiamo fatto alle 17, alle 18 in diretta qui a K proponiamo un consiglio di ascolto, un cofanetto per appassionati, un salto indietro di, mi pare, 42 anni, 1984, Paul Weller, figura alla quale abbiamo già dedicato la nostra attenzione ancora quest'anno, e la sua creatura di allora, dopo i Jam, vale a dire gli Style Council, pubblicano, dopo alcuni 45 giri, un disco molto singolare, un disco senza tempo, a riascoltarlo oggi, Café Bleu, del quale parliamo con Carlo Bordone, che torna in diretta a K. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, Carlo Bordone, giornalista musicale, scrive per Rumore, attorno alla musica fa tante cose, conferenze, libri, critica. Questo cofanetto, no, che ha avuto tra l'altro una vita travagliata, annunciato mi pare per novembre 2025, almeno lo si aspettava per novembre 2025, esce a causa di alcuni errori di stampa solo a fine maggio. E questo cofanetto ci fa tornare, come dicevo, all'84, quando il pop inglese sembrava vivere una stagione abbastanza codificata vista da fuori, no? Synth pop, c'erano i New Romantic, tra l'altro alcuni di loro sono pure passati da Locarno pochi giorni fa, e gli ultimi riflessi del post-punk. Café Bleu arriva invece, insomma, da tutt'altra parte. Che cosa rappresenta oggi questo disco nella storia del pop britannico degli anni Ottanta, e in che senso, insomma, è stato un album forse capace di sparigliare le carte?
Sì, come dicevi giustamente tu, io ahimè ricordo perfettamente di aver comprato Café Bleu quando è uscito, avevo 16 anni, quindi ero anche molto, come dire, permeabile, influenzabile, suggestionabile, quindi è un disco che poi mi è rimasto nel cuore, insomma, per tutti questi anni. Sì, quello era il periodo, come dicevi tu, dei New Romantics, soprattutto dei Duran Duran, di Spandau Ballet, di Calcio
allora
Club,
facevo riferimento, hanno fatto un concerto a Locarno due giorni fa.
I Duran Duran o gli Spandau Ballet?
No, i Duran Duran.
Ah, i Duran Duran, va bene. E c'era l'air metal, c'era il synth pop un po' plastificato di quegli anni, ma però c'era anche una, come dire, un certo mood, una certa atmosfera, un certo sentire che questo disco da un lato coglie perfettamente e allo stesso tempo alimenta, perché comunque fu un album che ebbe un discreto successo, non fu un disco spacca classifiche, però insomma sì, un certo successo lo ebbe. È un certo sentire che si rifaceva ad atmosfere jazzate, agli anni 50-60, rivisti però attraverso l'ottica degli anni 80. Appunto il nome stesso della band, Concilio di Stili, riflette questa attitudine di Paul Weller in quel momento, cioè si distacca dal punk, dal post-punk, dalla musica alla Who, alla Small Faces, che era, come dire, l'impronta dei Jam, per invece avvicinarsi a questa sintesi di jazz, soul, northern soul, bossa nova, e tutto questo immaginario che si rifà, però, e che rientra perfettamente però nell'estetica, nell'ottica dei mod, e Paul Weller è stato e rimarrà sempre un mod, fatto di soprattutto di suggestioni europee, in particolare francesi e italiane, perché nella cultura mod c'è la Vespa, la Lambretta, ma c'è per esempio anche le macchine del caffè, le prime macchine del caffè, il cappuccino, cioè il famoso, il migliore amico di Paul Weller in quegli anni, suo consigliere eccetera, che scriveva anche le note di copertina anche di Café Bleu, si chiamava The Cappuccino Kid, si firmava The Cappuccino Kid, era Paolo Hewitt tra l'altro. E quindi coglieva un po' tutta questa, appunto, questo mood. Era l'epoca anche di band come oggi magari un po' dimenticate, come i Working Week, gli Animal Night, la Matt Bianco, no? C'era un po' questo sapore, un po' di swing, di jazz, che ti faceva anche l'immaginario della Blue Note. e cose di questo genere. Sicuramente Café Bleu è quello che in termini pop interpreta meglio, interpretò meglio questa attitudine.
Paul Weller usciva, si è detto, dalla fine dei Jam, che è stata una band alla quale molti hanno guardato in quegli anni, e avrebbe potuto, insomma, limitarsi, era una leggenda, giovanissimo peraltro, aveva tipo 24 anni, avrebbe potuto limitarsi a riproporre una formula vincente, invece appunto con il concilio degli stili, gli Style Council, sceglie soul, bossa nova, jazz, canzone francese, sofisticazione europea. Tra l'altro leggenda vuole che in Inghilterra si cominci a capire che cos'è un cappuccino proprio con lui, è una nuova idea di struttura. Quanto c'è di artistico e quanto di politico in questa svolta? Perché non dimentichiamolo, Paul Weller è stato a lungo, lo è ancora, un attivista politico.
Sì, intanto Paul Weller è comunque, piaccia o non piaccia, sia simpatico o antipatico, ma è comunque sempre stato uno che non ha mai fatto quello che ci si aspettava da lui in tante fasi poi della sua carriera. È comunque uno irrequieto, appunto, come dicevi tu, a 24 anni decide di chiudere l'esperienza dei Jam, che peraltro molto di successo, soprattutto verso la fine, perché non si ritrova più in questo formato chitarra, basso, batteria, roccheggiante, che non gli permetteva di esprimere queste ulteriori passioni che lui aveva, sia musicali che estetiche. Ed ha sempre avuto un cotè, diciamo, anche molto politico. Tra l'altro in quegli anni era molto amico e frequentava molto Billy Bragg, il cantore della working class inglese di quel periodo. Non so se questo è più un gesto politico oppure semplicemente estetico, tenderei a vederci più una scelta di campo estetica che non esplicitamente politica, anche se con gli Style Council comunque scriverà canzoni molto impegnate, forse più nel disco successivo, che era Our Favorite Shop, quello con The Walls Come Tumbling Down, per esempio, Milton Keynes, attacchi alla Thatcher, così. Qua in Café Bleu è tutto un pochino più sfumato, un po' più trassognato, se vogliamo. C'è questo aneddoto molto divertente, comunque, quando presentarono il disco all'etichetta americana, per il mercato americano, lo presentarono con il titolo Dropping Bombs on the White House, poi era il titolo di una canzone, tra l'altro. Poi in realtà uscì come My Ever Changing Moods, non come Café Bleu, però ecco, questo giusto per farsi subito amico degli americani.
Subito, così.
Anche in questo c'è un po' l'ironia e un po' di politicizzazione tipica di Paul Weller.
Ecco, queste tra l'altro sono storie che sono raccolte in Dancing Through the Fire, che è questo librone gigantesco che nasce da un podcast, un libro corale che racconta la storia e i gruppi di Paul Weller dagli inizi, passando anche ovviamente dagli Style Council. E in questo libro che abbiamo raccontato qui a K, Paul Weller restituisce insomma un po' il ritratto di un artista in fase di profonda trasformazione, no? All'epoca. Quanto quel momento biografico aiuta anche a capire l'ambizione, forse anche il coraggio di un disco come Café Bleu?
Sì, sì, leggendo appunto Dancing to the Fire, che è questa oral history, quindi una serie di continua di testimonianze da Paul Weller a chiunque abbia avuto a che fare con lui o l'abbia conosciuto, ecco, nella parte relativa agli Style Council, in particolare all'83-84, quando c'è la lavorazione, la progettazione e poi l'uscita di Café Bleu, si percepisce nettamente, quella è una delle fasi più in assoluto più felici ed entusiaste nella carriera, forse nella vita di Paul Weller. Cioè lui si intuisce dalle sue dichiarazioni, ma anche da chi lavorava in quel momento con lui, da Mick Talbot, che era il socio nei tastierista negli Style Council, a tutti i musicisti che andarono poi in tour in quel momento con loro, e che tra l'altro non erano session men, come dire, così esperti, erano tutti ragazzi, ragazze, ancora abbastanza giovani, molto giovani e inesperti. E da tutte queste dichiarazioni si percepisce l'euforia proprio di chi sta sperimentando qualche cosa che non aveva ancora provato, che però sapeva di avere, come dire, nel proprio DNA, l'entusiasmo di chi sta provando a fare comunque qualcosa di nuovo. Questo si percepisce nettamente.
Paul Weller lo racconta nelle primissime righe del cofanetto, che dice: quella storia inizia nell'83, da lì un anno e mezzo felicissimo di sperimentazione, non volevo fare un disco, volevo fare alcuni 45 giri, poi si stava a vedere quello che sarebbe successo. Siamo in chiusura, in una battuta, poi ci ascoltiamo un brano naturalmente da questo lavoro. La ristampa in cofanetto, insomma, offre tradizionalmente demo, versioni alternative, registrazioni dal vivo, molti materiali inediti, ma al di là dell'interesse, insomma, per i collezionisti o gli amatori, come abbiamo capito, è Carlo Bordone, lo sono anch'io, va detto. Che cosa può scoprire oggi un ascoltatore che magari non conosce gli Style Council? Perché vale ancora la pena tornare a Café Bleu nel 2026?
Ma allora, dato riguardo al box, non vorrei deluderti, ma io non sono mai stato un grande fan di queste expanded edition dei grandi dischi del passato, perché sì, va bene, ci sono curiosità, minuzie, si ricostruisce il quadro generale però alla fine va bene la versione DAB, la versione 12 pollici, l'alternate takes, eccetera. Tanto alla fine uno va a riascoltarsi il disco, no? Come lo conosceva, che comunque. E perché un ascoltatore di oggi, cioè un giovane, dovrebbe scoprire Café Bleu? Guarda, te la metto proprio nel modo più semplice. Al di là di quello che dicevamo prima, del coraggio, quel modo di marchiare anche in un certo senso un periodo, Café Bleu è da ascoltare semplicemente perché alcune delle canzoni più belle mai scritte da Paul Weller, da A Start for Happiness, My Ever Changing Mood, You Are the Best Thing, The Whole Point of No Return, canzone tra l'altro che è praticamente un pezzo bossa nova con la chitarra pizzicata, e quindi insomma è un pop che, come dicevamo all'inizio, è un po' senza tempo. Chi ha vissuto quel periodo sicuramente lo ricollegherà al mood di quegli anni. Chi non li ha vissuti, che è molto più giovane, sicuramente si farà catturare anche dalla melodia istantanea di parecchi di questi pezzi. Allora, e dalla varietà musicale.
Ce ne ascoltiamo uno che però adesso mi è maledettamente sparito, vediamo se riesco a recuperarlo. Stavo tentando di fare ordine mentre eravamo al telefono e maledizione, è scomparso. Ora vediamo se riesco a recuperarlo. Dove è finito? Nel cestino? Scusate, questo è un momento di grande imbarazzo, però eccolo qui, l'abbiamo recuperato. Si intitola The Paris Match, è una versione, come dire, speciale che ci ascoltiamo per gli ascoltatori e con il piacere di Carlo Bordone. Intanto grazie, ci risentiamo presto, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio. As I walk from cafe to bar,
Beh, sul Paul Weller che si cimenta con il francese, innamorato com'era di Parigi, le session fotografiche di corredo a corredo di questo lavoro nell'84, me ne ho fatte tutte o in gran parte a Parigi, tra vari caffè, tavolini e ombrelloni. E qui lo sentite cantare in francese, però forse è meglio sfumare in questi casi. Noi siamo arrivati al momento dell'editoriale e intanto, mentre scorrono ancora le note di Paul Weller, intanto accolgo Tommaso Soldini che è collegato con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, a chi ascolta.
Eccoci qui. Allora, lo potremmo intitolare Lo schiaffo di Kansas City. Il titolo lo hai suggerito tu stesso, Tommaso Soldini. Vogliamo provare a fare una specie di storia culturale dello schiaffo, però mirata, perché vogliamo arrivare in un certo punto. Anzi, Tommaso Soldini vuole arrivare a raccontare una cosa. C'è un precedente storico luminosissimo, Lo schiaffo di Anagni, ripreso anche da Dante nella Commedia. Lo schiaffo si riferisce ad un episodio della guerra di potere tra il papato e la Francia e coinvolge un potente di famiglia, una potente famiglia romana che erano i Colonna e l'allora papa Bonifacio VIII, siamo intorno al 1300. Allora, Tommaso Soldini, uno schiaffo lungo quasi 800 anni che parte da Anagni e arriva, si diceva, a Kansas City, e i più calcisticamente avvertiti avranno già capito. Che storia è questa?
Allora, prima di tutto io partirei proprio dalla parola schiaffo, no? Che rispetto al suo sinonimo sberla ha una valenza onomatopeica in più. Cioè lo schiaffo, questo schiaff, ci sembra raccontare qualche cosa, farci forse intendere che lo schiaffo urta prima ancora delle guance le orecchie e forse da lì passa al cervello, no? Ed è per questo che è certamente un oltraggio, cioè dare o ricevere uno schiaffo assegna un oltraggio, un'umiliazione, ma anche un risveglio, no? È come se ci fosse una sorta di ossimoro, perché se da una parte lo schiaffo ti risveglia, dall'altra ti intontisce, cioè quando lo ricevi poi rimani lì un po' rimbambito e ci metti un po' a riprenderti. La sberla però, ecco, e qui ci avviciniamo ad Anagni, è una di quelle cose da cui non si torna. Se lo ricevi, ma forse anche se lo assegni, segna le guance, dicevamo prima, ma anche i rapporti tra te e il mondo intorno a te, cioè quelli che sanno che questa sberla l'hai data o ricevuta.
Il precedente, dicevamo, è Papa Bonifacio VIII, ma se ci avviciniamo molto a noi, ce ne sono un paio, uno molto famoso e molto televisivo, no? Al quale tu forse vorrai fare riferimento.
Sì, quello che ha segnato forse gli ultimi anni è lo schiaffo che Will Smith durante la notte, la serata di premiazione degli Oscar, ha assestato in faccia al povero Chris Rock, comico Chris Rock, che aveva osato prendere in giro sua moglie, forse inconsapevole che portava una capigliatura, diciamo così, particolare a causa di una sua malattia. Ma insomma, lui si è alzato, si è avvicinato e gli ha assestato questo colpo lasciando basiti tutti quanti. Dopodiché da lì è stato bandito dall'Academy per 10 anni. No? Questa è rimasta nel nostro immaginario. Invece, per tornare o arrivare finalmente al famoso schiaffo di Anagni, siamo, tu dicevi, il 1300, precisamente il 7 settembre del 1303, la disputa è certamente tra i Colonna da una parte, insieme al re di Francia Filippo il Bello, contro Bonifacio VIII, che è papa, un papa presente nella commedia, così come è presente anche il papa precedente, Celestino V, quello che fece per viltà del gran rifiuto. No? Insomma, il papato e il re di Francia stanno litigando alacremente sostanzialmente a causa del primato della Chiesa o del re nella società, ma soprattutto a causa delle tasse, no? Cioè la questione era se i beni della Chiesa in Francia dovessero pagare le tasse al re di Francia o al papato. Ovviamente possiamo capire che entrambi volevano ricevere quei soldi. I due cominciano a litigare, si minacciano, si scomunicano, se ne fanno di tutti i colori, fino a quando Filippo il Bello, che in quel momento lì comincia insomma ad avere un bel potere, tant'è vero che a seguito di questo schiaffo il papato passerà da Roma ad Avignone, no? E per una settantina d'anni resterà in Francia. Insomma, il re di Francia invia Guglielmo di Nogaret insieme ai Colonna ad Anagni, dove si è rifugiato Papa Bonifacio, per sequestrarlo, portarlo in Francia e processarlo, tra le altre cose, per l'omicidio di Celestino V. Pare che i soldati siano entrati nella cattedrale, nella casa di Bonifacio, e abbiano, diciamo così, tirato uno schiaffo che non si sa bene se fosse morale e basta o anche fisico al Papa.
Allora, questo, prego, sì, prego.
Questo ha comportato, diciamo, immediatamente la rivolta degli Anagnesi, che hanno preso le parti del Papa e avrebbero scacciato Francesi e Colonna. Ma di lì a tre mesi ha portato alla morte di Bonifacio VIII, e gli storici sono tutti più o meno concordi nel dire che Bonifacio non si sarebbe mai più ripreso da quell'oltraggio, da quel risveglio.
E siccome stavamo dicendo che questa è una storia che dura 800 anni per uno schiaffo, no? Che si riverbera poi in tante azioni, è accennato a Will Smith, però c'è uno schiaffo, prima dicevi anche giustamente, c'è una doppia valenza, c'è quella fisica e poi c'è l'oltraggio, no? Che passa dalla psicologia, in realtà è un affronto quello che si fa con uno schiaffo. C'è uno schiaffo che brucia anche sulle nostre di guance, lo abbiamo visto in TV.
Esatto, sì, il passaggio logico è questo, perché più che uno schiaffo fisico, diciamo, il gesto non è così lontano, perché io vedo ancora la mano dell'arbitro della partita Svizzera-Argentina in quel di Kansas City domenica verso le 5:40, mi sembra, comunque il 72esimo del secondo tempo regolamentare, che questa mano che prende il cartellino rosso e si alza mostrandolo al giocatore Brele Embolò, ma in fondo l'ha mostrato soprattutto ai suoi compagni che sono rimasti in campo e a noi che in quel momento lì eravamo, chi in casa, chi nelle piazze, soprattutto indecisi se continuare a bere birra o se passare al caffè. Diciamo, questa era un po' la situazione. Questo schiaffo ha fatto sì che diciamo, la partita, sappiamo come è finita, ha fatto sì che gli equilibri cambiassero immediatamente, ma ha anche fatto sì che, e questo è un gesto, cioè un comportamento, un atteggiamento che mi ha colpito moltissimo, perché il giocatore svizzero, che probabilmente ha anche tentato questa simulazione per la quale ha ricevuto l'ammonizione e poi l'espulsione per aiutare la squadra, e sicuramente era animato da buone intenzioni, però dopo aver ricevuto il cartellino rosso per qualche secondo ho provato a protestare, e subito dopo invece si è sciolto in un pianto che è diventato per me proprio l'irrompere della realtà, no? Cioè, questa è un'altra cosa che dicevamo all'inizio, lo schiaffo è una cosa che segna, prima delle guance, segna la realtà, cioè un avvenimento da cui non si torna indietro. E si potrebbe dire che Brille Embolò, con quel tentativo fallito di simulare, abbia segnato la realtà. Sicuramente l'esito della partita è stato potentemente, no? Diciamo così, influenzato da quel gesto, ma io credo che da qualche parte lui per primo sarà per molto tempo agganciato a quel secondo.
Beh, per quello che stanno e hanno scritto sui giornali, nei commenti, attorno alla sua figura, se lo ricorderà a lungo. Su queste cose lo so che non si può ridere, però un sorrisino mi veniva. C'è una morale?
Non lo so se c'è una morale, diciamo così, per chiudere questo nostro percorso. A me è venuta in mente la canzone, no? Di non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore, no? Ecco, direi che la, più che esserci una morale, c'è una domanda molto forte. Cioè, Brille Embolo riuscirà, grazie ai compagni, grazie ai soldi del calcio, alla notorietà, chi lo sa, a riprendersi, avere una carriera, oppure farà la fine di Bonifacio VIII e dunque questo sarà il suo rigore sbagliato e di qui a 3 mesi lascerà il mondo del calcio perché non potrà mai più riprendersi?
La risposta non la posso dare io. Mi veniva in mente, a proposito di rigori, Roberto Baggio, che con un rigore mondiale, insomma, si è giocato parte della sua storia, pur restando una leggenda, ma quel rigore se l'è portato dietro e ancora ce l'ha sulle spalle, insomma, o proprio sul collo, fisso lì.
Più che la morale, io gli consiglierei di ascoltare l'intervista a Roberto Baggio, che diede a una quindicina d'anni da quel rigore, in cui, durante la quale disse che finalmente fece pace con quell'errore quando si accorse che in Brasile tutta la popolazione brasiliana lo adorava per averlo sbagliato e quindi che aveva gioito moltissimo grazie al suo sbaglio. Ecco, Embolo deve per forza richiedere la nazionalità argentina.
Perfetto. Buenos Aires ti aspetta. Ci dobbiamo fermare qui, siamo andati un po' lunghi, io mi scuso anche con l'ascoltatrice e gli ascoltatori, ma la storia sicuramente ha colpito nel segno tutti coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio. Tommaso Soldini, grazie, abbiamo un ultimo brano, lo lasciamo nelle mani di Arto Lindsay e ci stiamo anche salutando, mi congedo dagli ascoltatori, ci risentiamo domani a partire dalle 17. Tommaso Soldini, buona serata.
Buona serata a voi.
Kappa.